Eccoci qua.
Ben ritrovati, buongiorno.
Vale.
Eccoci.
Facciamoci il solito swap. Ok, così ci guardiamo.
Bravissimo. Allora, buongiorno a tutti, buongiorno.
Ok, ho messo dentro nella... io oggi ho gli uccellini, tu hai i cani, mi sembra.
Porca miseria, io qua ho un canile praticamente.
Aurelio c'è il gallo.
Sono calmati.
Sì. Bene, dicevo, ho messo nella chat pubblica un link, un approfondimento della BBC sull'attacco al centro commerciale di cui stiamo parlando ormai da un paio di giorni. Io comincerei subito.
Vai Franz.
Però devo spostare un po' di schermate. Vai. E ciao, attivare, bro. Eccola qua. Intanto, eccolo qua. Allora, l'aggiornamento del 30 giugno, che si riferisce alle cose successe principalmente il 29, chiaramente. Ormai abbiamo cominciato così, come diceva Michele, quindi ci trascineremo.
Devo rimanere coerente, andiamo avanti così. Esatto, okay.
Allora. In pratica non ci sono grandi novità, nel senso che nella zona di Lisansk, quindi, continua l'offensiva russa e continuano le notizie di decisioni ucraine di ritirarsi da quella zona in maniera non precipitosa ma graduata nel tempo, in modo che l'offensiva nella parte del Donbass, che è l'oblast più in alto, più a nord, che è quella di Lisansk, dovrebbe cessare e finire, no? E arretrare. Tra l'altro alle loro spalle ci sono delle colline leggermente più alte, tipo alture che invece di una pianura a 50 metri ci sono delle alture a circa 200 metri, da cui è anche possibile controllare e utilizzare l'artiglieria. Queste sono le notizie che dicono avanzano nella direzione di Bakhmut, che io sono andato anche a vedere, così posso rivedere. Bakhmut è questa città qui, e quindi abbastanza vicina a questa zona, che è l'unica da cui i russi avanzano, perché a nord sono ancora tutti limitati dal fiume, al famoso fiume che non sono mai riusciti ad attraversare, se non perdendo una infinità di risorse. Torniamo allora. Anche nella zona di Kharkiv i russi cercano di riconquistare il terreno che avevano perso e che gli ucraini avevano riconquistato, per ora senza successo. Nell'asse meridionale, che è quello che dà verso la Crimea, le truppe russe si fortificano in previsione della controffensiva ucraina, controffensiva che tra l'altro è prevista in maniera generale tra alcune settimane, con l'arrivo in modo più massiccio, adesso qualcosa è già arrivato, ma in modo più massiccio delle nuove armi. Per quanto riguarda il fronte meridionale, ve lo vado a prendere, il discorso è qui. Ok, nella mappa si vede che la zona blu della controffensiva ucraina vicino a Kherson si sta spingendo verso Kherson, ma direi che mancano poche decine di chilometri. I russi appunto qui si stanno fortificando, però c'è questo cuneo di avanzata che è verso il mitico aeroporto di cui abbiamo parlato mese scorso, e poi la città di Kherson, in dove ci c'è comunque attività partigiana, quindi probabilmente le due tipi di attività, militare tradizionale e partigiana, potranno riunificarsi. Tornando alle notizie, nelle parti occupate continuano i preparativi per il referendum Fasulli. Per quanto riguarda ISW, fanno notare due cose, oltre a questo discorso che il Cremolino potrebbe cercare di annettere, come ha fatto con la Crimea, anche la parte di Zaporizhzhia e Kherson, dove appunto c'è questa controffensiva ucraina che dicevamo. L'altra notizia è che le fonti ucraine annunciano che i russi potrebbero tentare provocazioni sotto falsa bandiera nella centrale nucleare di Zaporizhzhia, dicendo praticamente che adesso i russi hanno occupato la centrale, ma i tecnici sono ancora quelli ucraini. Chiaramente. E poi questi sono stati interrogati, maltrattati, sono stati rapiti, portati via, eccetera. Hanno rubato i computer, cioè sono spariti 200 computer da quella centrale e anche da, mi sembra, da Chernobyl. E vorrebbero praticamente dire, no? Costringere questi dipendenti che loro hanno sabotato la centrale in modo da mettere in cattiva luce l'autorità ucraina. Però questa è una notizia di fonte ucraina, quindi va presa con le dovute cautele. Può essere, perché sappiamo che comunque toccare l'argomento nucleare è uno di quelli è stato utilizzato per sollecitare, per creare tensione o allarme e quindi sollecitare l'intervento in aiuto di chi può farlo. Ecco. Andando, tornando finendo la parte ISW, in Ucraina, allora c'è un rapporto ONU che ha confermato, che è stato in grado di confermare la morte di meno 4.371 civili. Chiaramente questi sono molti di più, ma queste sono morti confermate, dove a caso per caso sono state prese tutte le informazioni del caso. Ci sono anche esecuzioni sommarie civili, civili prigionieri negli scantinati. Qui addirittura la direttrice, ho visto in televisione, è andata sul posto e ha trovato la situazione, quindi ci sono dei casi in cui c'è anche flagranza. Okay? E poi dopo gli stupri famosi, okay, nel cui ci sono già una ventina di casi acclarati. Con le testimonianze, e dice che però questa è una punta di diamante perché la maggior parte delle vittime, come avviene in tutto il mondo, preferisce non, cioè, o comunque ha bisogno del suo tempo per riflettere, per superare lo shock e cominciare a parlarne. Scambi di prigionieri, buona notizia. C'è stato uno scambio, uno swap di prigionieri, 144 soldati ucraini, tra cui 900 difensori di Azovstal e mi sembra, non mi ricordo più quanti, se aiutami, che facevano parte del battaglione Azov. Ti ricordi quanti erano? Se no devo andare a vederlo, ma mi sembra una
Prova
quarantina, una buona metà,
a vedere
forse.
io, prova a vedere io. Guarda.
D'accordo. Ci sono ancora bombardamenti, perché ormai questo sanno fare, su Mykolaiv, Dnipro e Sumy. Okay, ci sono qua i tre link, potete leggere per approfondire. La direttrice dell'intelligence USA dice che, a loro parere, la conquista dell'intera Ucraina resta tra gli obiettivi, i piani di Putin di lungo periodo, diciamo, ma è impossibile che si realizzino nel breve termine. Allora, sono già 450 i soldati ucraini che hanno completato l'addestramento per i lanciarazzi multipli MLRS in
Erano
Gran Bretagna.
43, 43
43, ecco, più o meno ricordavo qualcosa. Sì. E il piano di addestrarne 10.000 in 120 giorni. E la Ucraina e la UE firmano un accordo di liberalizzazione di trasporto merci, questo vuol dire calo dei dazi e queste cose. Okay. Uscendo dall'Ucraina, parlando un po' del mondo, pur sempre in qualche modo correlato o meno con la crisi ucraina, i paesi della NATO si accordano per un nuovo concetto strategico e ora dichiarano che la Russia è la minaccia più significativa per la NATO, per gli alleati e per la sicurezza e la stabilità europea. E quindi poi si parla di un piano di un nuovo quartier generale in Polonia. Qua ci sono tre link da leggere, uno della Reuters e due non so. Allora, la NATO ha formalmente invitato Svezia e Finlandia, quindi Svezia e Finlandia hanno fatto la domanda, la Turchia ha posto un veto e l'ha ritirato, e quindi adesso c'è lo step è l'invito. Ok, e la Turchia in cambio ha rinnovato, qua c'è un errore perché poi qualcuno correggerà, ha rinnovato la richiesta di estradizione di 33 individui accusati di terrorismo a Svezia e Finlandia, quindi sono esponenti del PKK. chiaramente la Svezia e la Finlandia si sono impegnate a collaborare, ma chiaramente non possono uscire dal contesto del proprio stato di diritto. Quindi bisogna vedere i termini per cui Svezia e Finlandia concedono l'estradizione. E quindi poi vediamo che questo tema è molto caldo, lo vedremo con le notizie che seguono, con il famoso discorso dell'estradizione dei terroristi che la Francia non concede all'Italia. Ok. Allora, poi si parla in Cina di un'applicazione contro il virus della protesta. Non l'ho letto, ma provvederò. Abbiamo il tempo, diamo un'occhiatina qui per vedere che cos'è. Okay. Zero Covid, tracciamenti, controlli per esempio. Ad esempio, chi si reca in farmacia per prendere un farmaco per il raffreddore può farlo solo a mezzo di... lì siamo a un livello. Leggete che è interessante. Ok, su cosa arrivano? Ok, tensione tra Draghi e Conte su presunte pressioni di Conte nei confronti del Movimento 5 Stelle. Lo vedevamo nelle notizie di stampa ieri e ci chiedevamo cosa fosse questa cosa qui. Perfetto, le presunte pressioni, ok. C'è un articolo che spiega cosa prevede lo Ius Scholae e perché è divisivo, eventualmente, per chi vuole leggerlo. Allora, la Norvegia incrementa gli aiuti militari, tra cui i sistemi lanciarazzi mobili, e tra l'altro, tra le cose che ho letto, è la Russia accusa la Norvegia di bloccare il transito marittimo verso le isole Svalbard, che stanno lì su in alto, quindi è una parte, diciamo, che visto che i russi adesso hanno difficoltà col Baltico per via della Svezia e della Norvegia, quindi hanno questo punto. Ci sono un po' di ostacoli, va bene. Allora, l'unico superstite dell'attacco al Bataclan è stato condannato all'ergastolo, mentre sempre in Francia la Francia nega l'estradizione di 10 terroristi italiani che erano stati arrestati nell'aprile dell'anno scorso, condannati in Italia per i delitti commessi durante gli anni di Pombio, però condannati in contumacia. E questo è uno degli ostacoli all'estradizione. La Francia non ammette l'estradizione che viene da processi in cui l'imputato non era presente, ok? E quindi, diciamo, però questi erano comunque stati arrestati perché Macron era uscito dalla dottrina Mitterrand e quindi li aveva arrestati. Quindi adesso questi sono da qualche parte in carcere. Però una corte in Francia ha negato questa estradizione. Adesso bisogna vedere se il pubblico ministero che rinnoverà e ricorrerà in appello, o comunque ci sono gli estremi giuridici. Chiaramente in Italia le polemiche immagino che si spiegano, ma questo ce le racconterà Simone quando arriviamo alla rassegna stampa. Economia. Allora, l'auto, stop a vendita autocombustione in UE dopo il 2035, questo già lo sapevamo. E poi c'è un articolo del Sole 24 Ore sulla mappa dei rincari e quindi la mappa dell'inflazione. Andiamo un'occhiatina veloce a questo delle macchine, che non è una notizia che già sapevo.
Stato confermato, diciamo.
Ok, via, ho un po' di pubblicità. C'è una versione auto dell'articolo per chi voi fosse in podcast e volesse seguire questo articolo anche in podcast, però diciamo la Germania aveva chiesto un emendamento alla direttiva, chiedendo però, cioè dicendo ok, mettiamo fine alla vendita, però soltanto chiedendo che nel 2035 vengano immatricolati soltanto veicoli che utilizzano combustibili climaticamente neutri. Questa è una cosa che bisognerebbe vedere, perché poi dopo bisogna vedere quanto ampli o chiudi la fisarmonica di questa neutralità climatica, no? Ok, però diciamo, l'articolo è interessante per tutti quelli che sono preoccupati o hanno o pensano di cambiare macchina al 2035. Diciamo che da qui al 2035 quasi tutti cambieranno macchina, no? A questo punto si chiedono, ok, che cosa ci converrà fare se spariscono se spariscono le macchine a combustione interna. A poco spariranno anche i benzinai. Cosa faccio io della mia macchina? Quanto scenderà il prezzo o salirà il prezzo dei carburanti? Leggete l'articolo e potete approfondirci. Io sono arrivato alla fine e posso interrompere la condivisione. Vi segnalo, come segnalavo prima, che c'è questo articolo della BBC di, che vi ho messo in link, magari dopo si può aggiungere anche la rassegna, che è un ulteriore approfondimento di quello che è successo al centro commerciale. Anche qui si annuncia che il primo missile ha colpito in pieno questo centro commerciale, molto probabilmente perché la superficie il tetto era estremamente riflettente.
Mi leggo a questo, no? Perché infatti poi sì, era quello che volevo mettere in evidenza, questo il commento di signor Di, che parla proprio di questo. Adesso poi in generale, nello specifico qui parla di Capozzo, quello che ha detto, che appunto quello accaduto al centro commerciale è un danno collaterale tipico della guerra, e dire che sono state intenzionalmente, appunto, essendo un atto intenzionale, mina l'immagine della Russia. Quest'ultima parte possiamo lasciare stare, però sì, vai, quello che stavi dicendo proprio, vai, penso che risponda un po' a questa domanda, no? A questa domanda, a questo concetto, in realtà.
Allora, sono danni collaterali, è vero, tant'è vero che la Convenzione di Ginevra vieta di fare queste cose.
Esatto.
Caro, quindi ha ragione il signor D, se la Convenzione di Ginevra vieta agli eserciti di combattere nelle città e di attaccare le città e di bombardare le città dove ci sono i civili, quindi di coinvolgere i civili, vuol dire che un esercito che rispetta la Convenzione di Ginevra non lancia missili alla cieca, a guida radar, missili destinati a finire in mare, no? Quindi se sbagliano finiscono sott'acqua, no? Questi invece se sbagliano finiscono questo è il centro cittadino, l'ho fatto vedere tante volte, se zoomiamo dall'altro non è lì, proprio c'è anche la stazione, la classica cosa che si costruisce, no? Che un centinaio di anni fa si costruiva in mezzo alla città, non fuori, okay? Quindi diciamo, chiaro, danni collaterali tipici delle guerre condotte da persone irresponsabili e criminali di guerra.
Esattamente.
Chiudo la condivisione. No. E passo la palla a Simone. Beh, vedi che fa rima?
Esattamente. eccoci. Abbiamo risposto anche al buon Capozzo, nostro amico. Insomma, che qualcosa, se non è proprio intenzionale, però si potrebbe evitare, si dovrebbe evitare, in quanto porta molteplici rischi. E legandoci proprio a quanto avvenuto appunto al centro commerciale, adesso proverò a pronunciare la città Kremenchuk, ok, ci sono, nella città di Kremenchuk. Partiamo da Medusa, la nostra segna internazionale, appunto, nel quale i due degli articoli principali riguardano quanto accaduto proprio a Kremenchuk, e appunto c'è anche un approfondimento che mostra le evidenze, quindi quelle che sono i fatti accaduti, e comunque ci sono anche, oltre a questo, quelli disponibili su Medusa, molteplici articoli come quello che ha condiviso prima Franz, che comunque fanno fact-checking di quanto accaduto, e quindi fanno un po' vedere la realtà con video, immagini satellitari, quindi ci sono degli approfondimenti piuttosto interessanti e chiari, che mostrano effettivamente quanto avvenuto. Quindi nel caso abbiate dei dubbi o comunque vogliate approfondire, ci sono molteplici fonti a riguardo. E c'è questo un altro approfondimento che riguarda appunto la Georgia, che e i cittadini che appunto chiedono il resign, quindi che il governo presenti le dimissioni a seguito del fatto che non si è riuscito a ricevere la candidatura per entrare all'interno dell'Unione Europea, in quanto appunto non sono stati raggiunti quelli che erano i requisiti previsti dall'Unione, appunto. Quindi questo un po' per dimostrare come in realtà ci sono paesi che mirano fortemente ad entrare all'interno dell'Unione, specialmente quelli che sono sotto le mire, o comunque potenziali sotto le mire e l'influenza russa, vogliono assolutamente evitare di ritornarvi. Passando invece al New York Times, quindi agli Stati Uniti, ormai come da qualche giorno da questa parte la prima notizia, quindi è l'inizio della schermata, è relativo all'aborto, quindi alla legge sull'aborto, e iniziano ad esserci, vi zoom un pochino così riuscite a vedere meglio, vi iniziano ad essere delle prime problematiche, in quanto alcuni dei giudici, degli avvocati che sono stati e che verranno coinvolti per l'enforcement, quindi per mettere a terra questa decisione, non sono particolarmente d'accordo e iniziano appunto a essere contrari, quindi a non voler mettere a terra questa decisione, essere restii, e appunto sempre gli stessi avvocati sono anche un po' riluttanti a portare a termine quelle che possono essere delle charges, delle accuse criminali, possiamo dire delle accuse criminali contro chi svolge l'aborto. Quindi la situazione è come sempre abbastanza calda e non chiarissima per quanto riguarda l'aborto negli Stati Uniti, e vedremo come si evolverà. Non sembra che vi siano particolari spiragli di una gestione tranquilla della situazione. Vedremo come verrà provata avanti. Passando invece al centro della pagina, anche in questo caso, ormai è diventato un po' il leitmotiv, è quanto avvenuto il 6 gennaio, quindi con l'assalto a Capitol Hill e le indagini che stanno provando avanti contro a carico di Trump per quanto avvenuto. Ci sono un paio di approfondimenti che nel caso potete andare appunto a leggere. C'è appunto un testimone che parla di quanto accaduto e un altro che riguarda appunto i piani per overturn le elezioni, quindi per ribaltare le elezioni avvenute negli Stati Uniti. Invece nella sezione più bassa della schermata si parla della questione ucraina, comunque della questione russa, possiamo dire, e appunto viene detto come una NATO che viene definita più muscolare emerge a seguito appunto dell'incontro avvenuto a Madrid per confrontarsi con Russia e Cina. Ovviamente, come ha detto anche Franz, sono state formalmente invitate anche Finlandia e Svezia, adesso con la caduta dell'ultimo veto da parte della Turchia, e quindi la NATO è più pronta e muscolare, possiamo dire, che mai, in quanto in realtà gli eserciti di Finlandia e Svezia, tra l'altro, sono eserciti seri, piuttosto forti, con determinate risorse. Quindi il fatto di avere all'interno della NATO effettivamente rende la NATO più forte, quindi non soltanto a livello di numeri e di paesi che ne fanno parte, ma a livello pratico la rende molto più forte e presente. E poi c'è un approfondimento, che è un articolo che riguarda Vladimir Putin, che ha incominciato ad apparire molto più pubblicamente, mostrandosi calmo e protettivo nei confronti delle proprie persone, dei russi, per appunto proteggere da quelli che sono.
Non so se osservi il famoso passo, cioè la mano che si muove e l'altra fissa e attorno alla gamba, pronto a prendere la pistola. Questa è una cosa che si fa, ogni volta si fa notare. Cioè non oscilla mai il braccio, quello che potrebbe affissare. E questo tutti gli agenti lo devono imparare.
È deformazione professionale questa. Sì, certo. Gli è rimasto, gli c'è poco da fare. Quindi Vladimir si conferma retto e ex. Bravo, 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 bravo Vladimir. Passiamo alla stampa europea e partiamo dalla Francia, nella quale la notizia principale è quella che riguarda il processo riguardante il Bataclan. Appunto, come anticipato in realtà anche da Franz, è stato condannato all'ergastolo l'attentatore, e qui in pancia, adesso è passato in francese, però viene detto come in realtà l'ergastolo in Francia, almeno in questi casi, non venga dato per il numero di persone che sono state uccise, che dovrebbero essere 130 da quello che ricordo in questo caso, ma per l'uccisione di uno o più eventualmente agenti di polizia. Quindi fa anche un po' pensare questa cosa, in quanto ovviamente presumibilmente anche con 130 vittime si potrebbe tentare di avere un ergastolo, però queste sono le regole a quanto pare in Francia al momento. Vi è un articolo che riguarda la politica interna e le criticità nella gestione di tutte le varie fazioni della sinistra per andare a contrastare la destra, e vengono posti alcune variabili, quindi alcune criticità nelle quali tutti i vari partiti di sinistra, che comunque hanno avuto un buon successo a queste elezioni, devono far fronte comune, e vedremo se ci riusciranno, anche se al momento vi sono alcune problematiche da gestire. E un articolo centrale che riguarda viene definita la diplomazia dei leaks. I leaks, non so bene come definire in italiano, sono i leak, come le anticipazioni, possiamo dire, quindi le anticipazioni di qualcosa che però non dovrebbe essere.
Le fuoriuscite, no?
Esatto, qualcosa che non dovrebbe essere pubblico.
Le perdite di informazioni.
Esatto, e quindi di come questa diplomazia di perdita di informazioni sia un'arma che sia Putin che Macron nel loro rapporto hanno utilizzato. Quindi nel caso andate a leggerlo e ad approfondirlo, non l'ho trovato particolarmente illuminante, però può dare un nuovo punto di vista, diciamo, della faccenda. Ci spostiamo poi in Spagna, è zoomatissimo, perché vedo un pochino meno. Ok, in Spagna il titolo principale di ABC in questo caso riguarda l'inflazione, che in Francia, che in Spagna ha raggiunto il 10,2%, con gli esperti che allertano, quindi che mettono in evidenza la possibilità che la Spagna entri in recessione. Era da alcune previsioni che ho visto, non ricordo forse di Bloomberg, in realtà mettevano sia Italia che Francia in recessione, quindi comunque con un andamento negativo per quest'anno. Quindi probabile che vi entri, ovviamente dipenderà quanto profonda e duratura eventualmente possa essere questa recessione. E al centro della pagina invece quanto l'incontro, quindi avvenuto proprio a Madrid, quindi in casa spagnola, gli viene data particolare importanza, quindi con la NATO che dichiara la seconda guerra fredda. Questo è un titolo un po' provocatorio di ABC, intanto ovviamente non è stata la NATO eventualmente a dichiarare una seconda guerra fredda, ma gli atti di altre nazioni, e la NATO ovviamente sta rispondendo per tutelarsi e tutelare i paesi che fanno parte dell'alleanza, in quanto anche comunque Putin mi sembra che abbia detto, forse non Putin in prima persona, ma un suo vicino, abbia detto che appunto l'entrata di Svezia e Finlandia non è un problema, in quanto la NATO è un'alleanza difensiva. Quindi non vedo quale sia il problema. Non coerentissimo quanto detto nelle settimane scorse, però, e nei mesi scorsi, però questo è quanto. Passando invece alla stampa del Regno Unito, abbiamo il The Guardian e il Daily Telegraph che presentano un'altra notizia ulteriore rispetto a queste. La notizia principale riguarda Sturgeon che cercherà di spingere per un referendum nel 2023. Sturgeon è il primo ministro scozzese, che quindi ha dichiarato come voglia avere un referendum per l'indipendenza della Scozia nel 2023, anche senza, eventualmente senza il permesso di Westminster. Vedremo se vi riuscirà. Ovviamente per la Scozia è sempre stata, ha avuto una posizione piuttosto europeista, e il fatto appunto del Brexit non è mai stato visto di buon occhio, e però come sappiamo l'indipendenza della Scozia è un punto abbastanza dolente, e non sarà semplicissimo secondo me riuscire ad avere l'indipendenza dal Regno Unito. Vedremo se Sturgeon riuscirà a mettere abbastanza pressione su Westminster per avere questo referendum del tardo 2023, e poi un focus su quelle che sono le policies per raggiungere delle emissioni zero, quindi in UK, però delle policies che stanno in realtà fallendo a quanto pare al momento, quindi un'ulteriore pressione sul governo di Boris Johnson per quanto riguarda in questo caso le varie policies riguardo le emissioni. E la notizia della quale appunto parlo in precedenza, che è persa rispetto a quanto presente su The Guardian, ebbene il Daily Telegraph, che mette in evidenza come vi sia comunque tensione, o comunque vi siano dei dibattiti in corso per quanto riguarda la difesa, quindi lo spending sulla difesa, la spesa per la difesa, quindi anche in questo caso con Boris Johnson e il governo, che ha deciso di spendere oltre il 2% per la difesa, e comunque quindi come vi siano delle controversie, come non tutti siamo d'accordo su questa spesa, anche visto un po' l'andamento e la situazione economica in Inghilterra, con molteplici tensioni, possibili scioperi di medici, avvocati, come abbiamo visto anche nei giorni scorsi. Quindi la situazione è abbastanza calda nel Regno Unito. Vedremo come si andrà come si porterà avanti nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. E concludiamo la stampa internazionale con questa fantastica immagine di Putin sul Frankfurter, con Putin che accusa la NATO di avere ambizioni imperialiste. Io credo si possa solo ridere a questa dichiarazione di Putin. Probabilmente parlava di se stesso, ha avuto un attimino, non ha capito bene, e si è impersonificato nella NATO, in quanto chiaramente la NATO non ha nessuna ambizione imperialista, in quanto non conquista paesi, ma al massimo sono paesi che richiedono di entrarvi, e spesso lo fanno perché appunto si ritengono minacciati da realtà imperialiste, come in questo caso la Russia, di Vladimir Putin, con questo faccione che vediamo qui. E poi ci viene detto anche che Putin sta cercando delle nuove alleanze, e si sta dicono che appunto Putin can build on China, quindi la Cina viene vista come una possibile alleata, anche se, come abbiamo visto, in realtà la Cina non ha preso particolarmente posizione al momento, non supporta in maniera evidente quantomeno la Russia. E la Russia sta anche cercando di trovare degli alleati negli ex paesi, nelle ex repubbliche sovietiche, che non so in realtà quanto possano essere entusiasti di essere alleati della Russia, però vedremo se Putin riuscirà in questo suo obiettivo. E un approfondimento sul... non voglio pronunciare questo nome perché assolutamente il tedesco non è tra i miei skill principali, però questo è appunto la forza armata tedesca, quindi vi sono varie domande in Germania sul fatto se le forze armate tedesche saranno in grado di raggiungere gli standard richiesti dalla NATO. E la tematica non è soltanto quella del finanziamento di queste forze, ma anche dell'organizzazione dello stesso, quindi sono due filoni che vanno in parallelo, e appunto vi sono dei dubbi sul fatto che queste forze armate possano, quantomeno nel breve periodo, raggiungere gli standard richiesti dall'alleanza. E in realtà poi non mi sembra che siano altre notizie particolari, sì, qui in realtà c'è il paradosso di Taiwan, quindi si torna un po' a parlare di Taiwan, con Pechino che minaccia una guerra appunto per l'isola e l'isola stessa che si sente sempre meno cinese, quindi in contrapposizione con quanto in realtà pensa la Cina, che ritiene appunto Taiwan una provincia del paese stesso. E poi Kelly, che è stato sentenziato a 30 anni di prigione. A The Brave I Can Fly Singer, ah, peccato, vabbè, questo era una nota di colore, non so cosa abbia fatto, però 30 anni di carcere, lo leggerò. Passiamo invece alla stampa italiana. Bene, come detto, appunto, come anticipato anche prima da Franz, dal file della redazione, tensione alle stelle nel governo, con Draghi che è costretto ad anticipare il rientro da Madrid, quindi dal vertice NATO, dobbiamo sempre farci riconoscere anche in questi casi, e deve rientrare per gestire appunto questa crisi e convocare un Consiglio dei Ministri urgente. Qui il Corriere della Sera dice che il Consiglio dei Ministri urgente è sulle bollette, anche se, credo sia l'unico in realtà che lo dice. Insomma, le tensioni sono varie, appunto, da Conte, il quale dice che secondo le informazioni in suo possesso, Draghi sembra aver parlato con Grillo e che abbia richiesto appunto la sua rimozione. Vi è Salvini che non è d'accordo per questo Ius Scolae, non so bene come si pronuncia. Com'è Franz?
Scole.
Allora dirò Scole, non è molto d'accordo su quest'ultimo, che sì, tra parentesi dovrebbe essere, da quello che ho capito, il fatto di concedere ai bambini che hanno iniziato la scuola in Italia prima dei 12 anni e che hanno fatto un percorso di almeno 5 anni la cittadinanza, ovviamente, quindi possono essere elementari, medie, insomma, quindi non 5 anni per esempio solo elementare, ma per esempio si può partire dalla seconda elementare, può arrivare alle medie, e insomma Salvini è sempre un pochino teso quando si parla di cittadinanza, di migranti, eccetera, lo vedremo anche successivamente, e infatti Salvini dice che non accetta forzature, assolutamente, e al centro della pagina abbiamo la NATO che si rafforza, più truppe in Italia, minaccia russa. Sì, direi che siamo tutti d'accordo, e se ci possono essere più truppe in Italia va bene, e quanto detto anche prima da Franz, con la Francia che nega l'estradizione di Pietro Stefani e 9 ex terroristi, ma già gli ha spiegato prima Franz, in quanto comunque la Francia ritiene che il processo non sia stato corretto, comunque non sia stato al 100% a termine come dovesse essere fatto. E quindi,
vedremo poi qual è la motivazione, certo. Un'altra motivazione, quella storica di Mitterrand, che comunque se uno è un ex terrorista perché ha fatto, no, quindi si è dissociato in qualche modo e vive in Francia senza rompere le scatole, allora per loro erano, come dire, in una specie di limbo dove erano intoccabili. Certo. Può darsi che anche questo abbia un'influenza nel criterio di giudizio di questa corte, però bisognerà vedere dopo il disposto, cioè il testo, e allora potremo capire.
Esatto. E poi di questo articolo, se Putin fosse donna, in quanto perché pare che Boris Johnson abbia detto che se Putin fosse stata una donna non avrebbe mai invaso l'Ucraina. La sua folle guerra è un perfetto esempio di mascolinità tossica. Boris Johnson probabilmente era ubriaco quando ha detto questo.
Sì, esatto.
Poverino.
Vabbè, insomma, non è una questione di sesso. Male. Proprio l'Inghilterra ha avuto, mi lo faceva notare un amico, la regina Vittoria, che ne ha fatti di cotte e di crude, e recentemente la Thatcher, quando si è trattato di riprendersi le Falkland, ha fatto vedere che lei, però magari qualcuno diceva che lei era una lady di ferro e quindi era mascolina, però dai. Lasciamo Boris Johnson, per favore.
Deve guadagnarsi un po' di voti, poverino, è un po' in crisi.
No, cercando di farsi notare, sì,
esattamente. Passiamo poi alla Repubblica. Anni di piombo, schiaffo francese all'Italia, quindi è una notizia che abbiamo visto in precedenza, come ha detto Franz, in realtà vedremo tutte le varie motivazioni e ovviamente vi saranno delle ripercussioni, questa decisione ovviamente non verrà accettata dall'Italia, quindi vedremo come si muoveranno e quali saranno i prossimi sviluppi nel corso delle prossime settimane, nei prossimi mesi, e assedio al governo con appunto Conte che accusa Draghi e il Presidente del Consiglio appunto che rientra a Roma, e con cannabis e cittadinanza chi studia, muro di Salvini contro le leggi, in quanto sì, c'è anche qualcosa sulla cannabis, credo che vi sia una legge che darebbe la possibilità di coltivare per uso personale, non ricordo il quantitativo, però X piante e X grammi mi sembra di cannabis. Ovviamente Salvini, quando si parla di cannabis e cittadinanza, rischia la sincope e fa muro.
Ma lui vorrebbe che fossero coltivabili i panini, per esempio.
Ma forse se la cannabis fosse italiana, non lo so, bisognerebbe capire un secondo.
Vabbè.
Poi, allora, legalizza, ok, poi in realtà le altre notizie, c'è un super paltrinieri, quindi dispara di sport, una doppietta azzurra nel nuoto, non ne so tantissimo, passerei oltre in realtà, vediamo la stampa cosa ci dice, lite Conte Draghi, governo a rischio. Poi abbiamo appunto lo Ius Scholae, muro della destra, Salvini così si rompe, e Del Rio, come possono avere paura dei bambini? Questo non lo so, ma hanno paura di molte cose Salvini. E NATO, più soldati e più basi in Europa, ma scoppia il caso Turchia-Curdi, in quanto pare appunto che sia stato concesso alla Turchia di avere a disposizione 33 curdi, mi sembra, poi lo vedremo, mi sembra più anche più avanti in un nuovo video, 33 curdi per togliere il veto all'entrata di Svezia e Finlandia all'interno della NATO. Non credo vi sia una notizia certa su questa cosa, quindi la prendiamo come una notizia, nel caso sia confermata ovviamente verrà approfondita, e però non credo in realtà sia ufficiale, diciamo. E Prodi, no, Prodi non ci interessa tantissimo, non si fa l'ulivo, va bene, e in realtà ecco, poi anche la notizia abbiamo visto sul Le Monde, quindi col Bataclan, l'ergastolo al kamikaze che uccise Valeria e tantissime altre persone, sfortunatamente. E i miti della vecchia URSS ispirano i deliri di Putin, ma non sono deliri, sono appunto azioni che prendono ispirazione dall'URSS e da mire imperialiste, non sono deliri, non il buon Putin non è pazzo, quindi non andrebbe un po' smesso di portare avanti questa narrativa. Andando invece avanti, Libero, il PD impone lo Ius Scholae e fa traballare la maggioranza, non credo lo imponga, probabilmente lo spingerà per questa legge, e ovviamente, come detto, Salvini non ne vuole sentire parlare. In alto sempre la notizia dei giudici francesi che non concedono estradizione per il momento, e follie italiane, la polizia arresta 5 carri armati. Questa è una notizia che dovrebbe essere avvenuta nel Salernitano, se non ricordo male,
sì.
Mi sembra in zona, con appunto questi 5 carri armati che sono stati bloccati in autostrada, per i quali in realtà credo che per 3 mancasse la revisione, giusto Franz? Mentre
sì,
2...
Sì, ti ho mandato un link nella chat privata, è la notizia di Euronews che è la più completa. Sì, comunque mancava. Uno non aveva la patente, uno non aveva la patente apposta per i carichi speciali, per i trasporti eccezionali, e un mezzo aveva la revisione scaduta, quindi diciamo erano 3 problemi. ok?
Esatto.
Però gli c'erano altri automezzi che sono andati avanti, due sono andati poi verso Bologna, dovranno andare in Germania, forse in, cioè ufficialmente si diceva per un'esercitazione in Germania, faccia credere, è più verosimile che poi andranno in Ucraina.
Chiaro.
Però se vuoi far vedere dopo, magari dopo, perché penso ne parlerà un mattino di Napoli, visto che la cosa è successa da quelle parti, perché la provenienza era da un altro, da molto più a sud, ecco. Okay. Abbiamo fatto centinaia di chilometri, uno addirittura senza patente.
Dopo c'è,
non so, la provenienza l'aveva dimenticata a casa, ecco, però non pensa che uno si metta a guidare una roba del genere senza
patente,
senza avere la patente. Ma l'avevano ritirata, che ne so, vedremo.
Vediamo dopo sul mattino se c'è la notizia, se qualcuno tiene appunto informazioni in più. E poi con Conte che sarà al Quirinale per lamentarsi i draghi, quindi insomma, Conte va dalla maestra a lamentarsi di draghi che lo maltratta. Quindi speriamo che possa reggere il colpo. Il giornale. Prime sanzioni USA ai cinesi. Nuovo passo verso l'escalation. Certo. In Italia gli antimissili di Biden.
Questa è una notizia che avevo letto ieri e che vedo solo qui viene data la... E i cinesi l'hanno presa a male.
Ma quali sanzioni sono state fatte, Franz?
Dovrei approfondire. Okay. L'avevo sentita ma non avevo approfondito ieri.
Ok.
Riguardano cose commerciali.
Sì, immaginavo. Ok, ok.
Intanto cerco, dai.
Vai. Vedo, qua si parla appunto di 5 imprese colpite, l'ira di Pechino e poi le dichiarazioni di Putin. Svezia e Finlandia nella NATO, affari loro. Quindi, come detto, la Svezia e Finlandia nella NATO vanno benissimo, era l'Ucraina che gli dava fastidio.
Ah, ok, te l'ho già trovato subito. Gli Stati Uniti sanzionano 5 aziende cinesi, sostengono l'esercito russo.
Ok, quindi coerenti con comunque sempre legato alla situazione Russia-Ucraina, ok? Chiaro. E poi questo nuovo passo verso l'escalation, ma onestamente, parlare continuamente di escalation ha abbastanza stufato, almeno me personalmente. E ma poi questo articolo, 6 democratici figli dell'URSS ora mi accusano di putinismo, un articolo di Gian Michalessin, no, non sappiamo bene di cosa parli, di queste liste di proscrizione, però non ho letto l'articolo. E poi al centro della pagina, quindi Lega e Movimento 5 Stelle all'attacco, 2 razzi su Draghi, quindi con Salvini che attacca su cannabis e parlano qui di Ius Soli, ma dovrebbe essere Ius Scholae. Così non va, e un Conte furioso parla con il Colle. Quindi Conte, anche noi siamo molto furiosi, siamo stati molto furiosi con te, però
dovrebbe chiamarsi Orlando, cambiare nome.
Esatto, lo proporremo, lo proponiamo, vediamo se accetterà questa proposta. E Landini è pronto a lanciare i populisti rossi, quindi ci mancano solo i populisti rossi. Landini, un'ottima idea come sempre. Landini è ottimo. Poi 10 terroristi salvati, tutti gli italiani umiliati, quindi sempre la notizia riguardante la Francia e l'estradizione non concessa. E la UE si buca le gomme da sola, stop inutile alle auto normali, tra virgolette, confermato il folle blocco di diesel e benzina. Facciamo dire due cose, allora, si dipende, sicuramente non è inutile in quanto vi sarà comunque un calo di quelle che sono le emissioni, poi se si andasse a vedere, dati alla mano, l'effettivo impatto che questo stop possa avere in Europa e ancora più a livello globale, effettivamente potrebbe non esserci questo impatto incredibile, e comunque ci sarà un effetto domino importante a livello economico su, come hai detto tu per esempio, su quelle che possono essere sia le autovetture che per esempio i benzinai, per dire. Però definirlo folle e inutile è una decisione che avrà le proprie conseguenze da qua al 2035. Sì, si potrà fare, comunque per precisare, dal 2035 non verranno più vendute le auto, ma rimarranno comunque in, in circolazione quelle che sono state comprate fino all'anno prima, giusto per chiarire la cosa.
E sì, poi bisogna vedere le moto, bisogna vedere le varie recensioni, le moto, le auto, certo, sportive, nuove.
Ma esatto, proprio per quello parlare di
auto, non si parla di camion.
Esatto.
Però quindi diciamo, ok.
E per quello può parlare di follia o di cose, ma mi sembra un po' esagerato, no? Insomma.
Ci sono 13 anni di tempo per prepararci e vedremo, esatto, se la cosa induce qualche cosa o...
Esatto. E qui, questo non avevo letto, sul fatto che appunto, sempre riguardo questo argomento dello stop ai motori inquinanti 2035, sconfitti Draghi e Cingolani che difendevano le lobby. Io non sapevo questa cosa, però... A quanto pare Draghi e Cingolani difendevano le lobby ed erano contrari a questa decisione. Io non ho mai sentito dichiarazione a riguardo, però probabilmente il fatto, le auto me ne sono perse io, onestamente.
Beh, diciamo che, visto che alcune resistenze venivano da Italia e Germania, che sono due nazioni che le auto le producono.
Esatto,
ovviamente. È il maggior produttore mondiale. Ogni tanto Toyota, cioè, va a pari merito con Toyota e si superano a vicenda, ma cioè, Volkswagen è il maggior produttore, quindi gli, esatto, interessi di tutela anche dei posti di lavoro, questo chiaramente,
esatto.
Magari Landini col populismo rosso, lui sa che quando costruisce macchine elettriche diminuisce drammaticamente la complessità, il motore, le ore di lavoro necessarie e la manodopera. Okay?
Esatto,
quindi
esatto.
Un grosso problema da vedere in futuro è il fatto che produrre auto elettriche implica meno operai. Questo è ormai noto da tutti. Le ibride no, perché le ibride hanno il doppio, hanno quel motore endotermico e il motore elettrico, una serie di frizioni per collegarle, quindi molto più complesso, molto più costoso anche per questo. Ma diciamo, invece la macchina elettrica pure in quanto tale necessita di meno ore di lavoro per essere costruita.
Esatto, qui sì, parlare di lobby, infatti io avrei parlato più di... per ragioni economiche, no? Dell'intero paese, perché quello che hai detto comunque ha ripercussioni sull'intero paese, non solo sulle lobby, comunque, per, come hai detto tu, Italia e Germania, la vendita di auto, la produzione di auto è comunque una parte importante dell'economia, e riconvertirsi completamente all'elettrico al 2035 avrà sicuramente degli impatti con mille variabili, come ne hai anche accennato qualcuno tu, quindi assolutamente. E Fatto Quotidiano poi ci dice che la NATO si rafforza vendendosi i curdi, e quindi questo è un po' quello che abbiamo detto in precedenza, quindi che appunto cedono alla Turchia i destini delle organizzazioni curde. Ma, ripeto, non so se sia una cosa ufficiale, però questo è quanto viene detto. E Parigi lascia impuniti tutti i terroristi, come detto, non vi è l'estradizione. E lo scoop del fatto: il premier solo in serata nega i leader da Mattarella, con Draghi a Grillo, Segui Di Maio e Conte resta solo. Gravi interferenze, telefonata di fuoco fra Mario e Giuseppe, che chiese al garante porta tutti i 5 Stelle agli scissionisti. Quindi pare che Draghi abbia chiamato Grillo per di portare tutti i 5 Stelle da Di Maio, praticamente. Io non ce lo vedo molto fare questa cosa, però può essere, non lo so, può essere che l'abbia fatto. E il Copasir vuole una legge anti-ingerenze straniere, che però il fatto finisce come un bavaglio con l'alibi delle fake news. Ovviamente il fatto e le fake news vanno, insomma, di pari passo, quindi non possono essere d'accordo, e anche sulle ingerenze straniere probabilmente, quindi non possono essere d'accordo su questa legge, su questa proposta. E poi vi è un altro articolo riguardo a PNRR scuola, qui buttiamo i fondi, gli esperti di Bianchi, quindi del ministro. Sembrano...
Scusate, ecco. Ma quanto è bella la foto di Conte sul fatto.
Ti piace?
Bellissimo.
Adesso la estraiamo.
Bisognerebbe ritagliarla.
Assolutamente sì.
Ritagliatela.
Era curiosa, dice,
collezionatele tutte. Questo è un pezzo forte. Questo è un pezzo forte della.
Comunque, no, non è furioso qui, eh?
No, che è... no, vedi che è, anzi, quasi indulgente.
Sì. Determinato, però... Sì. All'opposto, ok, Coral.
Un uomo che sa quello che vuole, vedi?
Esatto, per un uomo che non deve chiedere mai, questo esatto. Famoso...
Esatto. Ciao. Dai. Ancora botta, aspetta, va che... Lock. Fatto.
Allora, poi abbiamo la falsità. Ah, la falsità che si concentra sempre sui vaccini, ormai è il cavallo di battaglia. La missione di Pfizer e Moderna, virgolettato, noi vaccini protettivi, boh, io mi immagino proprio la dichiarazione dei dirigenti di Pfizer e Moderna che abbiano risposto, boh, proprio così, virgolettato. Quindi pare che abbiamo detto come non c'è alcun correlato di immunità stabilito con i nuovi vaccini.
Ma diciamo, la sintesi è la verità. Boh.
proverò ad approfondire questo tema. Sinceramente non l'ho approfondito, perché dicono che anche tra i 12 e i 15 anni l'efficacia è negativa. Cioè, quindi il vaccino porta, non so, a delle conseguenze negative, non si sa.
Sì, bufale già dimostrati come tali dall'amico Alessandro Vitale, ne avevo dato anche notizia nelle discussioni qualche giorno fa, quindi, diciamo, però diciamo, vanno avanti su questa linea,
gli piace, quindi
ne hanno diritto, però diciamo, sono cose già sbufalate.
Sì, però insomma, un po' imbarazzante, quindi è boh, anche proprio, esatto, come hai detto tu, la falsità, boh, esattamente. E il G7 abbaia perché non riesce a mordere, questo è un altro articolo di Maurizio Belpietro, che non riesce a mordere, non capisco benissimo, vabbè, se poi volete leggerlo, non lo so cosa intenda nello specifico, ma tendenzialmente dal tono non credo di essere praticamente d'accordo. E Conte Furioso, Draghi ha chiesto a Grillo di cacciarmi, chiederemo un po' tutti di cacciare sia te che tutti gli altri 5 stelle probabilmente, ma non essere furioso, stai calmo. E decreti sicurezza aboliti, sono liberi i nigeriani che hanno picchiato i vigili. La falsità si conferma il peggiore comunque in questo periodo, con queste notizie veramente di un populismo e di una pochezza veramente incredibili. E poi la notizia appunto dei carri armati per Kiev tra punto di domanda, multati in autostrada, quindi quello che abbiamo visto in precedenza. Il Tempo parla in realtà del giubileo, quindi dei fondi che vengono presi dal PNRR che da fondi di Stato, e con Grillo che manda in tilt il governo. In realtà le notizie poi sono un po' le solite, abbiamo visto anche in precedenza, sto vedendo se c'è qualcosa di nuovo. Si parla appunto di sanità, siccità, con il caldo che in città secca gli alberi, questa è una notizia scientifica che ci ha detto Il Tempo. Passiamo al Sole e al Sole 24 Ore con Fisco, dai conti correnti agli immobili parte il super algoritmo anti-evasione. Questo vedremo se questo super algoritmo avrà degli effetti rilevanti, suppongo che si vedrà dall'anno prossimo, quindi non da quest'anno, vedremo come sarà il funzionamento, se avrà risultati. Lo stop appunto che abbiamo visto in precedenza per diesel e benzina, con l'allarme dei produttori sulle materie prime, in quanto detto che si rischierebbe la dipendenza dalla Cina per quanto riguarda le auto elettriche, e il boom delle macchine per il packaging, quindi con un incremento da 8,2 miliardi. E adesso che vado alla schermata generale, così facciamo un overview, eccoci. Il Messaggero, Russia torna allo scudo della NATO, e poi la notizia, come detto appunto, della non estradizione concessa, quindi in realtà nulla di particolare, anche sul resto del Carlino, da crisi di governo. E questo articolo, generazione 280 euro, credo sia un qualche tipo di bonus, li vuole sfaticati? No, ok. No, non so bene di cosa parli, ma non approfondiamo se non andiamo troppo lunghi. su Domani si parla, come viene detto, come possa essere il super bonus, il pretesto per la crisi, quindi il disastro del super bonus che è stato anche abolito, potrebbe essere uno dei pretesti. Il Mattino, quindi no, della Francia, estradizione, la tensione del governo. Sul Mattino non vediamo se si parla del...
No, ho guardato adesso che sono curioso, no. Non si parla di quel fatto dei carri armati, ma la notizia era stata pubblicata ieri, ma non in prima pagina, sempre dal Mattino. Così non da lì era messo.
Ok. Poi Il Riformista, quindi come spazio principale quello della non estradizione e della NATO che si è venduta ad Erdogan, vengono appunto gli eroi di Kobane, che sono quelli che hanno sconfitto l'ISIS. Come detto anche in precedenza, non credo sia un qualcosa di ufficiale, nel caso vi saranno delle dichiarazioni nei giorni prossimi, altrimenti diciamo che sono un po' delle supposizioni che possono essere anche veritiere, per carità. Il Manifesto parla di sultanato, ovviamente con l'immagine di tutti i vari leader della NATO, e Conte al governo nonostante Draghi, quindi Conte ci concede e si concede di rimanere al governo nonostante Draghi, quindi si dimostra veramente una bravissima persona, come umano lei. Poi Il Resto, Biden arma l'Europa, più truppe anche in Italia, molto bene, come sempre Il Foglio è un po' un casino da leggere. Ma tutta
Zabau, certo, però esatto. Contiene tante informazioni che bisogna avere la pazienza di leggere, diciamo, perché la rassegna stampa
non è il massimo,
veloce, è difficile.
No, sì. Diciamo che qui viene detto che NATO per vincere, quindi la NATO ovviamente per vincere, nel senso dell'alleanza, gioco di parole, e nasce un Draghi ultra politico. Queste, diciamo, sono le due notizie principali. Vediamo quelle. E L'Avvenire. Concludiamo con L'Avvenire. NATO più larga e armata, quindi via libera a Svezia e Finlandia, quindi si parla appunto dell'allargamento della NATO, comunque dell'adesione di due ulteriori paesi, e con il Papa che Ucraina flagellata da barbari attacchi si aprano vie di dialogo, quando anche la Russia vorrà parlare. Più che volentieri, penso che se ne parlerà. Draghi Conte, era di crisi e la Lega presso il governo, i paesi nel deserto morti di sete, anche qui la siccità e la notizia appunto dell'addio ai motori termici nel 2035 e basta. Dai, mi fermerei per adesso, magari così ci stiamo qualche minuto per la chat.
Ma sì, io avevo trovato una pagina sull'inflazione, volendo...
Aspetta, vai,
che mi rimetto al mio posto, perché è riuscito, è rientrato, perché c'erano quei bot e non riuscivo a beccarli, allora mi diceva ricarica la pagina per cercare di mirarli meglio, e allora sono uscito e rientrato, ma ci sta pensando Fabio in regia. Allora, okay. Ho trovato una cosa sull'inflazione, vediamo un po'. La posso condividere direttamente e poi, volendo, c'è, però dovrò ingrandire un po', comunque questa è l'inflazione, un attimo che ci zoom un po', dal paese che ne ha meno in questo momento, Cina, Giappone, Svizzera, Indonesia e Israele sono, ma anche in Europa, diciamo l'Europa come UE e la Francia, diciamo. Mentre ai livelli più alti abbiamo la Turchia, che già riservavamo gli altri giorni, passa al 70%, Russia 16,70%, ma è ferma a marzo, quindi cioè, mentre tutti gli altri hanno già i dati di maggio, la Russia non ha pubblicato niente e quindi non c'è possibilità di avere i dati. Il dato di marzo era 16,70%, anche l'Estonia non scherza, con quasi il 20% arrotondando. Ecco, questa è tutta la... poi vi passo questo articolo nella lista, nella chat, così tutti possono vedere, poi sono selezionare paese per paese e vedere l'andamento. Vediamo un po' l'Italia, per esempio, dovrebbe esserci un... Ecco, ma a seconda di come lo si va a prendere, c'è anche eventualmente un grafico che ci fa vedere l'andamento temporale. Boom. Per il resto... cosa c'era? Ah, ecco, la notizia dei tre carri armati firmati un casello. Tu dici, noi come mai si sono permessi? No, diciamo che è di routine, i trasporti eccezionali vengono segnalati per forza, quindi vengono dichiarati, perché la polizia si deve se li aspetta e in certi casi deve pure scortare. Quindi è normale che quando arriva il trasporto eccezionale gli agenti fanno il loro dovere, fanno dei controlli, e in questo caso hanno scoperto alcune cose che non vanno, anzi tre cose che non andavano, e quindi giustamente hanno provveduto hanno fatto passare i convogli, i camion, perché chiaramente qua c'è un camion che porta, non è che il carro armato se ne va in giro, distrugge l'autostrada con i cingoli, no? Che la rovina, ecco. E hanno fatto proseguire i carri armati che erano in regola, la parte di trasporto che era in regola, e hanno fatto o rimandato indietro, non so, non credo rimandato indietro, perché quello senza patente, cavolo, cioè non puoi rimandarlo indietro, devi fare arrivare un nuovo autista, ecco. Però esatto. Quello si vedrà. Comunque l'articolo ve lo metto qui, quello di Euronews, che mi sembra il più completo di tutti. E con questo io tra un po' mi stacco, perché devo uscire. E quindi
rispondiamo a due domande, giusto qualcosina che c'è in chat, sì, che abbiamo segnato, giusto rapidamentissimo. Allora, qui si parla ancora di vaccini, e molto rapidamente ci viene detto che se per immunizzazione si intende che impedisca di contrarre Omicron, è vero, io ho fatto tre dosi e l'ho preso. Il problema è che appunto forse i vaccini non danno di immunità, nel senso che non ti fanno contrarre il virus, ma non ti danno, cioè non ti fanno avere delle conseguenze negative. Come
chiaro, e gravi, certo, come quello dell'influenza. Io faccio sempre il vaccino, ogni tanto prendo un'influenza, ma in forma leggera, ecco. Esatto. E non in forma grave, questo è sempre conosciuto, perché il sistema immunitario riconosce e contrasta molto più rapidamente di quando invece è un oggetto ignoto e ci mette alcune settimane per produrre gli anticorpi.
Per non prendere
un virus, con le vaccinazioni ce li hai già. Okay, quindi questa
può essere una teca di vetro per non prendere virus. Chiaro. Poi i benzinai si possono riconvertire mettendo le colonnine.
Direi di sì.
Sì,
però bisogna avere la corrente elettrica. Sì, bisogna far arrivare la corrente.
Sarebbe un cambiamento di business completo, no? Perché comunque poi non è che i benzinai in sé sono dei dipendenti comunque di tutte le varie Eni, Tamoil, tutte le varie Shell, quello che c'è. Certo. Quindi c'è un cambio di business un po' generale. Possono farlo. Non so quanto sia fattibile nel breve, o comunque da qua a 10 anni, non è...
Ma sai, poi c'è un grosso problema. Per ora i tempi di ricarica sono lunghi, è vero che stanno diminuendo. Allora tu immagina, fai il pieno, fate il conto, anche voi fate qualche statistica, in 2-3 minuti il serbatoio, o massimo 5 lo riempite, sarà un serbatoio enorme, no? Ma con la ricarica elettrica di colonnine devi metterne tante, perché le persone che ne stanno lì 20 minuti, 30 minuti, sì, 40 minuti, ok? E quindi questo è il grosso problema. Poi chiaro, i benzinai hanno comunque dei diritti di superficie che durano di solito 99 anni di più, cioè, o abbandonano tutto, oppure è chiaro che dovranno riconvertirsi. E il problema è lo spazio, devi avere delle zone molto ampie. E credo che comunque il grosso dovrebbe essere fatto, tu arrivi a casa la sera e metti una colonnina di ricarica in garage o in un posto pubblico, comunque in strada. Qui cominciano i parcheggi privati, i parcheggi pubblici, ogni 10 posti uno viene, c'è già la colonnina, però insomma, e allora la tua la sera vai lì, lasci la macchina, se la trovi libera, e la ricarichi, se no devi avere qualcosa in casa, questo è implicito. Poi bisogna avere la corrente, perché se carichi di sera il sole non c'è, e quindi devi avere dei sistemi a parte il nucleare, che è la soluzione migliore per ora in questo momento, devi avere dei sistemi per caricare delle batterie, in modo che puoi usare di notte l'energia che hai prodotto di giorno con solare, col vento, ecco. Bene, io vi devo salutare, avete sentito forse un cucù, ma devo uscire.
Vai.
Ok, Francesco, quindi fai tu le chiusure, facciamo salutami tutti, salutami Fabio,
ciao. Per rispondere giusto a quest'altra domanda di Lena, della conversazione telefonica tra Macron e Putin 3 giorni prima della guerra. È l'articolo che non abbiamo approfondito prima, che però è presente sul Le Monde, no? Quello della Diplomacy of Leaks. Quindi lì si parla di questo argomento, quindi nel caso poi si può approfondire, se vuoi qualche informazione in più puoi leggere questo articolo del Le Monde, e personalmente però non ho informazioni ulteriori a riguardo, mi baso su quello al momento, e quindi direi che basta, ci possiamo salutare, ragazzoni.
E arriva, mi spiace lasciarti solo.
Vieni, dai, entra anche tu nel club, dai, vieni.
Allora, appelli, stavolta li faccio io, dai, che sono...
Dai, falli tu, dai.
Like, ci aiuta. Share, quindi condividete questi contenuti, questi video, la nostra rassegna quotidiana da 3 mesi, 4 mesi, ho perso il conto.
Ho perso
3-4. E ultimo avviso, ma non meno importante. Ah, bravo. Cos'hai messo fuori? Ah,
non lo so, ho spato una casa. Questo fatto io. Ecco, l'ho visto adesso.
LiberiOltreLlusioni.it per conoscere l'iniziativa Liberi Oltre le Illusioni e eventualmente associarvi, che è una cosa che a noi fa molto piacere.
Assolutamente sì. Quindi, ragazzi,
non ci resta che salutare, come si dice, ci resta che salutare e ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito. E augurare a tutti un'ottima giornata. Hai visto? Buona che giornata. Formule, mamma, che formule collaudate,
esperto,
ragazzi.
Esperto.
Grazie Simone, grazie mille.
Grazie a tutti, ragazzi. Fate bello. Ci vediamo domani con Aurelio e Franz. Va bene? Buona giornata.
Yes. Ciao.